Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la voce d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Il 29 e 30 novembre scorso si è svolta la 59esima Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara, a Pescara Fiere. Ne parliamo con Antonio Di Camillo in collegamento telefonico da Pescara. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Antonio.
Buonasera.
Allora, un bel traguardo, 59esima edizione, no?
Eh sì, dopo 60 anni siamo arrivati alla 59esima edizione, purtroppo il Covid ci ha penalizzato. In questa 59esima edizione abbiamo registrato un incremento di pubblico e di espositori che ricordano i tempi migliori della fiera del Radioamatore di Pescara, prima del Covid. E questo ci lusinga molto, perché si vede che il buon lavoro fatto ha dato risultati.
Ecco, appunto, vogliamo dire qualche cosa circa il numero degli espositori, che tipo di espositori e da che parte d'Italia sono arrivati alla Fiera di Pescara, no?
Sì, beh, abbiamo avuto circa 60 ditte espositrici, abbiamo rafforzato anche la presenza di ditte che trattano attrezzature radioamatoriali, che da un po', diciamo, avevano difficoltà a presenziare, anche se da noi c'è sempre stata una rappresentanza qualificata. Che dire, siamo soddisfatti perché siamo anche giunti, se mi posso portare un po' avanti, alla 14esima edizione della gara per la migliore autocostruzione curata dalla sezione Ari di Pescara. Abbiamo, come per gli anni passati, per le precedenti edizioni, consegnato delle targhe a dei bravi concorrenti che si sono iscritti anche quest'anno.
Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che i radioamatori autocostruiscono le apparecchiature che utilizzano, spesso ne inventano altre che poi vengono commercializzate e immesse sul mercato. Cito ad esempio la realizzazione di satelliti propri radioamatoriali, ma anche e soprattutto il Packet Radio, che è stato il primo sistema di trasmissione digitale utilizzato sia in onde corte che in VHF proprio dai radioamatori. Insomma, c'è molto spazio alla sperimentazione e alla ricerca. Ecco, nella fattispecie, Antonio, che tipo di apparecchiature hanno presentato in questa edizione, che prevedeva, come hai detto tu prima, una parentesi proprio per una gara di autocostruzione?
L'autocostruzione è non solo per apparecchiature finite, ma anche per accessori, quindi c'è stato un ventaglio di lavori presentati, tra cui anche un sistema per, diciamo, per coadiuvare il radioamatore nella ricerca delle stazioni rare, che era molto molto interessante.
Si viaggia sempre verso il digitale anche in questo campo, no?
Sì, certo. Ma a proposito di radioamatori, ecco, mi corre l'obbligo anche di ringraziare qui, per il tramite di Radio Magazine, i radioamatori delle sezioni abruzzesi che si sono adoperati per attivare la stazione, il nominativo speciale Italia 6 IARU, per i 130 anni della invenzione della radio, i 100 anni della costituzione della IARU, che è l'Associazione Internazionale dei Radioamatori. E qui il Comitato Regionale Ari Abruzzo ha consegnato delle medaglie ricordo, appunto per la partecipazione, ma anche per il brillante risultato ottenuto, perché nelle tecniche digitali, nostri operatori, il nostro operatore, il nostro consorzio di Pescara è arrivato primo e comunque tutto il gruppo si è classificato terzo in Europa, un bel risultato. Quindi
ecco, diciamo che l'internazionalità di questa fiera, della Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara, non solo per quanto riguarda l'argomento che hai citato tu della IARU, i 100 anni della IARU, ma anche perché quasi ogni anno si tengono gli esami per il conseguimento della licenza di radioamatore per la ARRL, no?
Certo, ci arrivavo. Questo è un altro appuntamento ormai consolidato. Si è tenuta la sessione d'esami per la licenza americana a cura dei nostri consoci Raviz, Nannini e Pregliasco, il quale ha anche acquisito le QSL, le cartoline dei collegamenti per la vidimazione.
Ecco, Antonio Di Camillo, hai detto poco fa che c'è stata una buona risposta di pubblico. Io ricordo che nel passato siamo arrivati fino a 10.000 visitatori, non lo so se avete già fatto una stima adesso di quanti sono stati i visitatori, però una cosa volevo chiederti: tu che chiaramente sei fra gli organizzatori e che ovviamente hai visitato, hai fatto il giro per gli stand, hai passeggiato diciamo fra tutti quelli che erano presenti alla fiera, quali erano gli argomenti più dibattuti fra il pubblico, fra i radioamatori, no?
Ma qui a Pescara c'è un gran parlare dell'attività radioantistica, perché è un appuntamento importantissimo che ha le origini nel 1965. Quello che ci dispiace è appunto di non avere la possibilità di seguire tutti i vari aspetti che poi ci chiedono i visitatori per poter approfondire, avere degli spazi adeguati. Però quest'anno abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, anche dovuto al fatto che c'era uno sciopero dei trasporti, ma con i risultati di affluenza ottenuti abbiamo di che essere soddisfatti, Villani.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, se non vado errato, in corrispondenza allo svolgimento della fiera c'è sempre qualche evento, qualche conferenza, in modo tale che poi vengano appunto dibattuti degli argomenti in linea all'attività del radioamatore, se non erro, no?
Beh, a noi preme anche portare avanti il discorso della presenza dell'ARI nelle attività di protezione civile. Si è data la concomitanza che qui a Pescara c'è stata una riunione abruzzese delle associazioni di volontariato e purtroppo questa concomitanza da questo punto di vista ci ha leggermente penalizzato, però ci riproponiamo di approfondire su questo argomento nella prossima edizione.
Diciamo che so che periodicamente viene testata questa famosa rete di protezione civile messa su all'epoca da Zamberletti, no? Che
sì, certo,
diciamo, mette in contatto tutte le prefetture italiane grazie ai radioamatori.
Ma infatti il giovedì precedente la fiera del radioamatore di Pescara, noi abbiamo attivato la stazione radio della prefettura e ci siamo collegati con le altre stazioni radioamatoriali presenti in rete, anche con la Marina Militare, sia nella pre-prova che nella prova ufficiale, dove erano presenti anche delle stazioni presso i comandi nazionali dei Vigili del Fuoco, intendo Comando Generale e Comando Nazionale Telecomunicazioni dei Vigili del Fuoco. È un esperimento molto importante a cui, ecco, noi dell'ARI non manchiamo.
Ecco, Antonio Di Camillo, possiamo definirti presidente emerito della sezione Ari di Pescara, ma credo che oramai tu abbia preso il volo verso una carica più importante, quella regionale dell'Associazione Radioamatori Italiani, no?
Beh, sì, emerito. Ho lasciato la presidenza della sezione Ari di Pescara nel 2019 per seguitare a dare collaborazione. Poi nel 2021 ho preso su di me la responsabilità della presidenza regionale dell'ARI, perché c'è da fare e quindi bisogna essere avanti.
E diciamo sempre sulla cresta dell'onda. Io appunto volevo farti un'altra domanda ancora, giusto per terminare questa nostra chiacchierata, in merito alla 59esima fiera mercato nazionale degli radioamatori di Pescara. Volevo chiederti, so che in questo periodo diciamo c'è un gruppo di radioamatori che sta portando la radio nelle scuole, e penso che anche alla vostra fiera, anche la vostra fiera venga visitata da molte scolaresche, no?
Certo, abbiamo avuto e concordato preventivamente con diverse scolaresche la partecipazione alla nostra manifestazione, e queste scolaresche sono arrivate numerose anche quest'anno. Ringrazio anche il corpo docente, perché sono stati sempre molto attenti, presenti, ci hanno contattato e abbiamo concordato per agevolarli nel miglior modo possibile.
E diciamo che questa rassegna radioamatoriale si svolge sempre a fine novembre ed è sempre anche un'occasione per farsi gli auguri di Natale e Anno Nuovo, no?
Beh sì, certo, è stata individuata questa data decenni passati, e noi siamo qui per incontrare radioamatori, per dare possibilità al pubblico interessato di avere componentistica che diversamente si avrebbe difficoltà a reperire, anche se oggi internet fa concorrenza spietata. Ma una cosa è avere sotto gli occhi e toccare con mano, altro è scegliere a video.
Beh, computer e internet fanno una concorrenza spietata, ma bisogna anche dire che il riscontro che ha una manifestazione come la vostra lì a Pescara fa ben sperare per il futuro, per la passione, per l'hobby della radio, radioamatore e tutti gli argomenti correlati, no?
Beh, ma infatti, a conferma di quello che dico, che è un parere personale, però è avvalorato anche dalle aspettative che non sono state tradite, appunto dal personale, riferito dal personale che, di queste ditte che trattano attrezzatura e materiali componentistica per l'autocostruzione. Quindi significa che questa manifestazione ha fatto centro anche questa volta, se vogliamo.
Fa centro anche nel, diciamo, nel coltivare questa passione. Allora io ti ringrazio per aver partecipato al nostro programma e colgo l'occasione per farti gli auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo.
Grazie a te, altrettanto ricambio gli auguri a te e agli ascoltatori di Radio Magazine.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'India ha revocato l'ordine che obbligava i produttori di smartphone a precaricare un'app statale per la sicurezza informatica sui nuovi telefoni. Questa decisione è arrivata dopo proteste pubbliche e preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sorveglianza. L'app, chiamata Sanchar Sati, doveva essere installata senza la possibilità di disattivazione e aveva un tempo di 90 giorni per la sua implementazione. Il governo sosteneva che l'app era necessaria per garantire l'autenticità dei telefoni, ma esperti di sicurezza hanno affermato che violava i diritti alla privacy. La revoca è stata motivata dalla crescente accettazione dell'app, soprattutto dopo che giganti come Apple e Samsung si erano opposti all'ordine. Finora, 14 milioni di persone hanno scaricato l'app, registrando un aumento di utenti. I critici erano preoccupati che la direttiva fosse stata emanata senza consultazione e potesse minacciare le norme sulla privacy. Nonostante la revoca, il ministro delle comunicazioni ha rassicurato che l'app non sarà usata per spionaggio. Gruppi per i diritti digitali hanno accolto la decisione con cautela. aspettando dettagli aggiuntivi sull'ordinanza legale. Un nuovo sistema mobile per la scansione cerebrale è in fase di sviluppo, considerato il primo del suo genere per studiare gli effetti delle esplosioni sui soldati. Le università di Nottingham e Birmingham, con un finanziamento di 3,1 milioni di sterline dal Ministero della Difesa, stanno creando un laboratorio veicolare che può essere utilizzato in ospedali da campo, poligoni di tiro e centri di riabilitazione. Questo permetterà di esaminare rapidamente come le esplosioni influiscano sulle funzioni cerebrali, monitorando l'attività cerebrale in tempo reale. Il sistema è un innovativo scanner magnetoencefalografico, MEG, completamente mobile, reso possibile da recenti progressi in efficienza energetica e schermatura. La professoressa Karen Mullinger co-dirigerà la ricerca e spiega che il sistema può essere portato dove serve, rendendo più facile l'analisi. Lo studio si concentrerà sull'impatto duraturo dell'uso di armi da fuoco e artiglieria, indagando le onde d'urto prodotte durante il loro uso. I ricercatori avvertono che l'esposizione ripetuta a queste onde può causare cambiamenti nelle funzioni cerebrali, aumentando il rischio di gravi problemi nel tempo. Il professor Matthew Brooks sottolinea che la nuova generazione di MEG supererà i limiti precedenti, consentendo di portare la tecnologia direttamente ai beneficiari. Questo potrebbe rivoluzionare altri campi, come la medicina sportiva. Si prevede che il sistema sarà attivo entro il 31 marzo 2026 e contribuirà a sviluppare linee guida per la sicurezza in caso di esposizione alle esplosioni. X, la piattaforma di social media di Elon Musk, ha vietato alla Commissione europea di pubblicare annunci, dopo aver ricevuto una multa di 120 milioni di euro per i suoi badge di spunta blu. Nikita Beer, un dirigente del sito, ha accusato la Commissione di cercare di trarre vantaggio da un errore nel sistema pubblicitario per promuovere il post sulla multa. Ha affermato che la Commissione sta impiegando regole ingiuste e ha chiuso l'account pubblicitario dell'ente. La multa è la prima ai sensi del Digital Services Act dell'UE, in quanto il sistema di spunta blu è considerato ingannevole per la mancanza di verifica degli utenti, esponendo così gli utenti a truffe. X ha 60 giorni per rispondere alle preoccupazioni della commissione, altrimenti rischia ulteriori sanzioni. Dopo la multa, Musk ha suggerito che l'UE dovrebbe essere abolita, ritenendo che ci sia una censura contro le aziende statunitensi. Beer ha affermato che la commissione ha abusato di un account raramente utilizzato per ingannare gli utenti. La commissione ha dichiarato che stava utilizzando strumenti disponibili per gli account aziendali, aspettandosi che questi fossero conformi alle regole della piattaforma. X ha già affrontato controversie con regolatori in passato, compresa una multa in Brasile e un'altra in Australia per la mancata collaborazione su indagini riguardanti la sicurezza. Il divieto in Australia che impedisce ai minori di avere un account sui social media inizierà mercoledì, costringendo le aziende tecnologiche a conformarsi. Tra le piattaforme colpite ci sono Instagram, Threads, Facebook, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick e Twitch. Meta, TikTok e Snap hanno affermato che seguiranno la legge, mentre X, Reddit e Alphabet non hanno risposto. Molti giovani utenti australiani hanno già ricevuto avvisi dai loro social e stanno salvando contenuti. Alcune aziende stanno contestando il divieto, sperando che altri paesi non seguano. Ci sono preoccupazioni sulle difficoltà di enforcement del divieto e sulla raccolta di dati sensibili per la verifica dell'età. Il governo australiano è determinato a far rispettare il divieto, con multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani per le aziende non conformi. Nvidia è il leader nella produzione di chip per intelligenza artificiale, con una valutazione di mercato di 5.000 miliardi di dollari. Tuttavia, l'annuncio che Meta potrebbe utilizzare i chip AI di Google, chiamati TPU, ha fatto crollare le azioni di Nvidia. Inoltre, Amazon ha iniziato a vendere i suoi processori Trainium 3, aumentando la competizione. Nonostante Nvidia fornisca ancora il 90% dei semiconduttori per i data center AI, altre aziende stanno cercando di diversificare per ridurre la dipendenza da Nvidia, specialmente a causa dei ritardi nella produzione dei suoi chip. Google e Amazon offrono chip personalizzati, progettati per essere più economici e efficienti. Nvidia afferma di essere avanti rispetto ai rivali, ma alcuni esperti suggeriscono che il mercato abbia bisogno di più concorrenza, e anche una piccola perdita di quota di mercato per Nvidia potrebbe portare a una significativa perdita di entrate. In sintesi, l'aumento della concorrenza potrebbe minacciare il predominio di Nvidia. Il capo di Waterstones, James Daunt, ha dichiarato che la casa editrice potrebbe vendere libri creati con intelligenza artificiale, ma solo se questi libri sono chiaramente etichettati e costantemente richiesti dai clienti. Tuttavia, Daunt ha espresso dubbi sull'idea di vendere tali libri, affermando che ci sono già troppi contenuti generati da intelligenza artificiale che non meritano di essere venduti. Ha aggiunto che la decisione finale su cosa vendere spetta ai lettori. L'aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale ha generato molte preoccupazioni fra gli autori, in particolare riguardo alla possibilità di perdere il lavoro. Un rapporto dell'Università di Cambridge ha mostrato che più della metà degli autori temono di essere rimpiazzati dall'intelligenza intelligenza artificiale. Inoltre, molti scrittori sostengono che il loro lavoro sia stato utilizzato per allenare i modelli di intelligenza artificiale senza la loro autorizzazione. Alcuni autori, tuttavia, utilizzano l'IA per migliorare la loro scrittura o condurre ricerche. Daunte ha sottolineato che, in generale, non si aspetta che i librai diano spazio ai libri generati dall'IA nei negozi, ma ha anche detto che, se un libro generato dall'IA fosse gradito dai lettori, Waterstones potrebbe considerare di venderlo, a patto che venga chiaramente identificato come tale. Ha ribadito l'importanza del legame tra lettori e autori e ha affermato che qualsiasi libro generato dall'IA avrebbe una chiara etichettatura. James Daunte, con un'esperienza di 36 anni nel settore, ha portato Waterstones a un maggiore successo delegando il controllo ai direttori dei negozi, permettendo loro di adattarsi meglio alle esigenze delle loro comunità. Ha anche suggerito che le azioni di Waterstones potrebbero essere quotate pubblicamente, sia a Londra che a New York. Daunte ha parlato dei recenti cambiamenti fiscali, affermando che alcune modifiche saranno vantaggiose per le piccole imprese come la sua. Waterstones continua a prosperare nonostante le sfide del commercio al dettaglio negli ultimi 10 anni, con un significativo aumento dei profitti e apertura di nuovi negozi. Attualmente, Waterstones sta entrando in un periodo cruciale per le vendite, realizzando circa il 70% dei suoi profitti annuali durante questa fase dell'anno. Daunte ha condiviso la sua passione per la lettura, confessando di iniziare molti libri e di non sempre finirli, ma apprezzando l'emozione di scoprire nuovi racconti.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.